Ciao cari amici, le cose ormai surreali stanno accadendo in Ucraina, soprattutto nell'esercito ucraino, perché più va avanti questa operazione militare speciale, più i russi si spingono nei territori controllati dall'esercito ucraino, territori che l'esercito ucraino, secondo tutte le stime, anche degli esperti occidentali, gli ucraini avrebbero dovuto tenere come minimo fino a 2030. Io vi ricordo che le prime stime ci sono state abbastanza favorevole, diciamo, da parte dell'Occidente rispetto a quell'impegno che stanno facendo i militari ucraini per contrastare i russi. Le prime stime prima della famosa fallimentare controffensiva del 2023, la controffensiva nella quale è stato chiaro che la NATO, gli Stati Uniti d'America non sono in grado di formare le unità di combattimento pronti per affrontare l'esercito russo, cioè loro sono in grado di fornire le armi tecnologiche, sono in grado di fornire ovviamente all'Ucraina le informazioni ottenuto grazie ai satelliti, grazie a tutti i sistemi moderni di rilevamento che hanno nel loro utilizzo, però non sono in grado di formare i riparti effettivi capaci di combattere contro i russi e soprattutto capaci di vincere contro i russi. Loro hanno, a mio avviso, affrontato con eccessivo entusiasmo quella che è la situazione in prima linea, hanno sottovalutato le condizioni non solo dell'esercito russo, ma anche dell'industria russa, della capacità produttiva della Russia. Io non lo so se questo è un frutto di volontà di qualcuno, se qualcuno in Occidente appositamente ha abbassato il livello di guardia del sistema di valutazione del Pentagono oppure di altre importanti organizzazioni di comando e valutazione della NATO. Però è chiaro che loro si sono mossi in modo, a mio avviso, troppo prematuro e anche leggero nei confronti della Russia. Tutti questi, ovviamente, articoli degradanti che giravano nel 2022-2023 sul fatto che i russi non hanno le armi, i russi non hanno le tecnologie, i russi hanno finito le bombe. Voi ricordate alcuni di questi articoli? Noi li ripetiamo così per ridere, ad esempio il fatto che i russi combattono con le pale. Voi ricordate che da noi in Italia, ad esempio, queste idiozie le scrivevano i giornali più importanti, le scriveva La Repubblica, Corriere della Sera, altri giornali che diciamo per un lettore medio, per un cittadino medio italiano, rappresentano sicuramente la principale fonte dell'informazione. Ancora ci sono le persone, pensate, che si credono di informarsi leggendo questa carta straccia, che non va bene neanche per l'utilizzo come, diciamo, la carta igienica, per le proprie, qualità. Però, questa forma di, propaganda che è stata, diffusa, oltre ad allontanare molti lettori occidentali dalla realtà oggettiva, hanno causato un grave fenomeno in Occidente, un fenomeno di consapevolezza e convinzione della propria superiorità su tutti gli altri, tra quali anche i russi, l'esercito russo, la tecnologia russa, l'economia russa, le capacità produttive russe. Anche se, cari amici, mettendo da parte tutte le ideologie, convinzioni, mettendo da parte tutte le simpatie, trattando la questione in modo, diciamo, obiettivo ed equilibrato, è molto complicato, cari amici, fare la guerra contro un paese così esteso come la Russia e così ricco di materie prime come la Russia, così capace di elaborare e trasformare queste materie prime, negli armi, nelle munizioni e anche con questa grande capacità di mobilitazione che ha la Russia. Solo un idiota totale, una persona che non conosce neanche le basi, della matematica, può pensare che contro la Russia si può vincere una guerra diretta. Sicuramente, per molto tempo si può dare fastidio ai russi facendo la guerra contro di loro. Sicuramente si può trasformare il continente eurasiatico in una ferita aperta per decenni e fermare lo sviluppo sia della Russia che di paesi adiacenti, coinvolgendoli in una guerra fratricida. Per carità, si può fare tutto. Ma vincere militarmente su un paese del genere non si può. Per quale motivo? Questo paese, cari amici, in differenza ai paesi europei, ciò che spesso noi non consideriamo, è un paese con vasto territorio e su questo territorio, la concentrazione, dei cittadini è molto dispersa. Ad esempio, se anche utilizzando le armi nucleari qualcuno crede di poter distruggere la Russia, quello che non capiscono molti teorici delle armi nucleari è che l'Occidente non è in grado di scagliare contro la Russia neanche una serie di colpi distruttivi. I russi sono talmente dispersi sul proprio territorio e territorio russo talmente vasto che l'Occidente semplicemente non ha abbastanza le armi nucleari per poter distruggere completamente lo Stato russo e i cittadini russi. Quindi militarmente usare le armi nucleari contro la Russia è un suicidio, perché primo missile che sarà lanciato anche contro la stessa Mosca riceverà una risposta talmente distruttiva che l'Occidente, che in differenza dalla Russia è un territorio stretto, densamente abitato dai cittadini, riceverà dei colpi, non dico mortali, ma sicuramente critici. Per questo motivo, molti sono andati troppo oltre in questa propaganda eccessivamente entusiastica della guerra contro la Russia, mentre la realtà è completamente diversa. Noi vediamo che in prima linea la NATO non è stata in grado di creare i reparti operativi capaci di affrontare la guerra contro la Russia. E noi vediamo adesso, giorno dopo giorno, gli effetti di questi gravi errori di valutazione. Adesso in Ucraina succedono le cose che in un paese che affronta la situazione che sta affrontando l'Ucraina, non si può chiamare altrimenti che eventi drammatici. In pratica, nel momento in cui l'Ucraina subisce durissimi colpi da parte della Russia, mentre l'Ucraina e il sistema statale ucraino ha perso qualsiasi credibilità, hanno cancellato i diritti umani, stanno trattando i loro cittadini come carne da macello che deve essere bruciata a basso costo, sull'altare della guerra degli oligarchi anglosassoni. Non hanno alcun diritto neanche per evitare il servizio militare a causa delle proprie condizioni fisiche. Immaginate che in Ucraina mandano in prima linea persone ormai con problemi mentali. Noi l'abbiamo visto, non è propaganda russa, sono stessi ucraini che condividono questi filmati, queste informazioni. E in questo dramma l'esercito ucraino, invece di dimostrare la compattezza, almeno visibilmente, di dare un messaggio positivo alla società, l'esercito ucraino invece sprofonda nei litigi, negli scandali. Abbiamo notato tantissimi scandali di corruzione, le accuse di recente, le madri dei militari ucraini che sono rimasti all'interno di uno scandalo di traffico degli organi, tra l'altro scandalo che viene frenato, viene placato anche dall'Occidente, perché l'Occidente ovviamente scalda le mani e guadagna un sacco di soldi grazie a questi traffici, però in Ucraina ormai questo scandalo è molto difficile da contenere, ormai ci sono manifestazioni pubbliche dei familiari dei militari che sono stati riportati dalla prima linea senza organi interni. E ci sono tutte le conferme del fatto che questi organi li sono stati trasportati via, cioè sono stati presi dai loro corpi mentre loro erano in vita. Su questo ci sono le dichiarazioni mediche, cioè non sono le idee diciamo, confuse dei parenti. I parenti si sono recati ai specialisti medici, ovviamente vietando, andando contro, perdonatemi, il divieto del governo ucraino, perché il governo ucraino quando riporta i militari spesso li riporta nelle barre chiuse e non permette ai parenti di aprire queste bare. Tra l'altro questa uguale cosa avveniva, procedura avveniva durante l'epoca sovietica, quando i soldati sovietici venivano portati dall'Afghanistan. All'epoca venivano portati nelle bare di zinco già sigillati e ai familiari era vietato di aprirli. Per quale motivo? Perché spesso in guerra in Afghanistan non era possibile recuperare i corpi dei militari che venivano ammazzati in montagna. E quindi i loro corpi rimanevano là a marcire in mezzo alle pietre sul terreno afghano. Molti di loro finivano sul fondo delle valli afghane dove non si poteva arrivare nemmeno con elicottero, e per questo motivo il comando cosa faceva? Prendeva semplicemente i loro vestiti, le loro cose, i loro averi, buttavano in mezzo due o tre pietre per fare un po' di peso, sigillavano le bare, le mandavano alla famiglia per dare possibilità alla famiglia di seppellire almeno qualcosa, e ovviamente facendo credere che lì c'è il corpo del loro figlio. Poi queste cose venivano comunque svelate perché certi familiari non accettavano il fatto di seppellire nella tomba una barra prima di aprirla, e queste cose venivano fuori lentamente. Stesse cose un po' stanno avvenendo in Ucraina, però per un motivo diverso. I familiari ovviamente vogliono dare un ultimo saluto ai propri figli, vogliono anche seppellirli magari non nelle bare di zinco, ma nelle bare di legno. Voi sapete che molti cristiani, ad esempio ortodossi, per loro è molto importante la sepoltura nella barra di legno, un certo anche rituale ortodosso che deve essere fatto, e per questo motivo loro aprono sigilli, aprono le barre di zinco e mettono i loro familiari nelle barre di legno. E proprio durante questo processo molti familiari hanno scoperto che ai loro militari, ai loro figli sono mancati, diciamo, mancano gli organi interni, ci sono segni di interventi che non c'entrano niente con ferite riportate nei rapporti militari. Ad esempio, nei rapporti è stato scritto che è morto per emorragia dopo essere stato colpito, non lo so, nella zona del torace. Questi aprono la bara e lì mancano gli organi, mancano i reni. Uno dice: ma scusa, ma se lui è stato colpito nella zona di torace, perché le hanno esportato i reni? Allora inizia un percorso di indagine, e così hanno scoperto questo enorme scandalo con traffico degli organi che, sottolineo, tutti i giornalisti occidentali, tutti i difensori dei diritti occidentali, quelli che sono pronti a schierarsi giorno e notte nella difesa di LGBT e di altre cause, per carità, tutte giuste, io non è che critico, però io dico, ma scusate amici, è più importante un diritto dell'altro? Ma chi ha deciso di voi che sono degni di attenzione, non lo so, i diritti di un individuo mentre i diritti dell'altro vengono calpestati? Se voi difendete i diritti, non potete rimanere sordi e muti di fronte a un caso del genere. Perché nessuno si schiera con le madri ucraine che denunciano la mancanza degli organi nei corpi dei loro figli caduti in prima linea? Perché questo è un grande business e perché ci sono molte organizzazioni sponsorizzate dagli oligarchi occidentali che usano certi diritti umani come un'arma politica, mentre sugli altri cercano di chiudere gli occhi perché guadagnano anche là. E quindi, cari amici, l'Occidente per l'ennesima volta, e anche in questo caso, afferma la propria ipocrisia e i propri doppi standard. Comunque, carissimi, in questa situazione drammatica avviene in Ucraina adesso un enorme litigio nell'esercito. In pratica, i militari ucraini si accusano a vicenda di aver abbandonato Oceretino. Prima si trattava semplicemente di una sorta di interviste, di approfondimenti, magari diffusione dei propri pensieri. Sembrava che alcuni militari, alcuni comandanti tirano le freccette l'una contro l'altro. Adesso è diventato un vero e proprio litigio dove, nel quale è coinvolto ovviamente il pubblico, nel quale sono coinvolti i media, ormai è impossibile di tornare indietro e cercare di placare questo fiume dell'odio che sta uscendo dall'esercito ucraino e che sta dividendo l'esercito ucraino. In pratica, cosa sta succedendo? Alcuni militari hanno iniziato già tempo fa denunciare il fatto che il supporto dell'artiglieria, che avrebbe potuto fare una differenza significativa nell'esito della battaglia, è stato reso inutilizzabile dalla carenza di munizioni e dalla fuga degli artiglieri stessi dalle loro postazioni nelle retrovie. Questo palese tradimento, insieme all'incapacità del comando ucraino di organizzare un'azione tattica coordinata, hanno avuto conseguenze disastrose. La fanteria ucraina, lasciata in prima linea senza alcun supporto, era destinata alla morte o alla cattura. I soldati in prima linea non hanno ricevuto né il supporto dell'artiglieria né la copertura dei droni FPV. Tutte le richieste di salvare ed evacuare le unità di fanteria sono stati ignorati dal comando e dai reparti di retrovie che avrebbero dovuto assistere i propri commilitoni in prima linea anche senza ricevere gli ordini specifici, semplicemente seguendo quella che è la logica dei propri compiti, perché è chiaro, cari amici, che quando si crea un meccanismo, quando in prima linea si crea un meccanismo di rapporto tra i reparti, cioè quando un reparto viene messo in prima linea e altri 3-4 reparti si trovano nelle retrovie, è logico che tra loro devono interagire. Non è che reparto di retrovia aspetta la conferma di ogni palese ordine o la richiesta che riceve da prima linea, deve confermare il comando. Cioè, se dalla prima linea li chiamano via radio disperatamente dicendo: ragazzi, qua ci stanno attaccando, serve una copertura di artiglieria. Non è che l'altro dice: no, aspetta, adesso non posso fare niente, devo fare un rapporto per iscritto al comando e poi quando mi arriva la conferma, probabilmente, forse, se ho le munizioni, io vi aiuterò. Così non funziona. La logica operativa funziona diversamente. Se i reparti sono stati schierati in una specie di catena di collaborazione, uno dipende dall'altro, devono funzionare. È proprio questo funzionamento che ha mancato a Oceretino, e per questo adesso molti militari ucraini accusano il proprio comando e anche i propri commilitoni che si ritrovavano nelle retrovie. Diciamo che di conseguenza la maggior parte dei combattenti che si trovavano in prima linea sono rimasti uccisi oppure catturati. Voi sapete che Oceretino si è arresa praticamente senza combattere, è stato un disastro per l'esercito ucraino, è stato un assalto russo normale. Quando qualcuno, gli esperti militari, io ho letto due cose interessanti scritte da americani quando americani hanno valutato questo assalto, no? Perché i russi lì non hanno fatto niente di diverso rispetto a quello che fanno dall'altra parte della linea di fronte. Non è che su Oceretino sono arrivati reparti speciali, i russi hanno utilizzato un'arma speciale, hanno utilizzato un'arma nucleare tattica, oppure hanno utilizzato qualcosa di moderno, oppure hanno utilizzato qualche trucco strategico che non hanno utilizzato prima. Assolutamente no. Classico assalto da due direzioni, da nord e sud. Presa in semicerchio, utilizzo di artiglieria per colpire i reparti logistici, la divisione del fronte in più settori è avanzata con piccoli gruppi tattici con la copertura dei mezzi corazzati cingolati o a ruote. Niente di strano, è tutto quello che fanno dal 2022, ma in particolare dal 2023 su tutte le linee di fronte. Niente di inusuale. Il problema non erano russi, il problema erano gli ucraini. Oceretino è crollato non perché i russi hanno utilizzato una forza estrema, ma perché gli ucraini non sono stati in grado di funzionare come avrebbe dovuto funzionare un esercito schierato in una linea di fronte. E adesso però cercano di dare le colpe a vicenda. Diciamo che i successi russi dimostrano che l'esercito russo ha un alto livello di addestramento e coordinamento che permette di ottenere risultati significativi, con l'esercito ucraino incapace di organizzare una difesa efficace. Le forze russe sfruttano al massimo i loro vantaggi per raggiungere gli obiettivi impegnando il numero ridotto di forze per le operazioni d'assalto, che in altre circostanze richiederebbero l'impegno di molti più uomini e mezzi. Il fallimento del comando dell'esercito ucraino a Oceretino sottolinea il fatto che l'esercito ucraino non è più in grado di condurre efficacemente semplici operazioni difensive locali, per non parlare di tattiche offensive più sofisticate su larga scala. Dato che la parte russa sta attualmente conducendo operazioni offensive in diverse aree del fronte, una maggiore pressione sulle posizioni ucraine potrebbe dare alle forze armate russe un vantaggio significativo nelle operazioni offensive e accelerare la liberazione dei territori occupati dalle forze armate ucraine. Qua, cari amici, vi sto leggendo una parte del materiale che ho scritto, ho condiviso con i miei abbonati sul mio canale privato Telegram, giusto per farli capire il senso di ciò che sta accadendo attualmente, non solo in prima linea, ma anche nelle retrovie. Ed è molto importante questo momento perché giustamente tante persone anche qua nei commenti mi scrivono e dicono: Nicolai, ma perché i russi non vanno veloci? Ma perché non prendono tutto questo territorio? Ma perché non bombardano? Ma perché non usano una strategia che pone in pochi giorni la fine a questa guerra, a questa mattanza e così finisce tutto. Cari amici, il problema è che la guerra ucraina, il tipo di guerra che si svolge in Ucraina, non è vincolata dal controllo del territorio. Il problema di questa guerra non è il controllo del territorio, ma coinvolgimento delle forze esterne. E questo i russi hanno capito quando si sono avvicinati a Kiev, quando hanno costretto gli ucraini di sedersi a tavola dei negoziati, lì si poteva finire la guerra dal punto di vista di fattore del controllo del territorio. Cioè noi siamo arrivati sul vostro territorio, vi abbiamo fatto vedere chi comanda dal punto di vista militare, voi non siete in grado di contrastarci, quindi adesso fermiamoci, mettiamo da parte tutte le idiozie e ci ragioniamo come convivere in maniera pacifica, in modo che tutti sono soddisfatti. Gli ucraini non sono stati in grado di svolgere queste trattative perché loro sono stati tirati per il collo dagli occidentali verso una guerra autodistruttiva. E lì i russi hanno capito che il vincolo del territorio non funziona più. Adesso ci sono altri fattori. Il fattore primario di questa guerra è coinvolgimento delle forze esterne. Cosa significa questo? Che la guerra non si vince prendendo il territorio. I russi possono prendere anche tutto il territorio dell'Ucraina. Cosa succederà? Succederà che la guerra continuerà contro i russi dal territorio dell'Europa occidentale, dalla Polonia, dalla Romania, non so se da Ungheria, se Ungheria resisterà o no alle minacce della NATO, ma Polonia e Romania sicuramente, ma anche da altri paesi. Probabilmente anche inizieranno a utilizzare la loro aviazione americani da aeroporti della Germania, Repubbliche Baltiche, ex Repubbliche Baltiche, adesso i paesi baltici che sono nella NATO, la Finlandia, la Svezia, inizieranno subito le operazioni contro la Russia. Quindi problematica non è prendere sotto controllo territorio ucraino, la problematica è contrastare sul territorio ucraino finché si può queste forze della NATO per rendere a loro sempre più difficile il sostegno dell'Ucraina. Quindi qua, cari amici, la questione è logoramento e tempo, non spostamento e la presa dei villaggi o di città e controllo di territorio. Questo è molto importante da comprendere. Proprio per questo motivo i russi stanno continuando a combattere, mantenendo, come vi dico sempre, il livello di struttura difensivo e non offensivo. Per questo i russi sono ridotti di numero rispetto al numero che dovrebbe avere un esercito in offensiva. Per questo motivo i russi utilizzano certe strategie anziché altre. Ad esempio, tutti gli scontri, tutti gli assalti che avvengono con piccoli gruppi, non con le grandi unità. Stessa cosa riguarda l'utilizzo delle armi e dell'artiglieria, anche se usano ampiamente, li usano comunque in maniera molto difensiva, ovvero non fanno troppi bombardamenti congiunti profondamente nelle zone lontane dalla prima linea. Loro bombardano strutture di prima linea, qualcosa nelle retrovie e poi ovviamente bombardano importanti obiettivi strategici di energia critica sul territorio dell'Ucraina, però niente a che fare con bombardamenti congiunti che hanno fatto ad esempio americani in Iraq, dove hanno trasformato nella polvere intere città. Io vi ricordo che in Iraq durante l'invasione statunitense più di 2 milioni di esseri umani è stata massacrata dalle armi statunitensi, principalmente dai bombardamenti. Qua in Ucraina avviene una cosa completamente diversa. Per quale motivo? Perché non è il territorio e non è il fattore di velocità, sono fattori determinanti di questa guerra. Qua logoramento e coinvolgimento delle forze straniere, il fattore decisivo. Quindi, valutando questo, valutando ciò che sta accadendo in Ucraina, le lamentele, i litigi all'interno dell'esercito, possiamo dire che adesso tutto dipende dai piani strategici di Mosca, perché per quanto si nota ora è più vantaggiata a condurre lo scontro con la macchina bellica della NATO nella zona dell'est Ucraina, dove lo sforzo della NATO di trasferire mezzi e uomini è maggiore e reso anche più difficile da eseguire di nascosto, mentre avvicinandosi troppo verso la Polonia e Romania, per la NATO sarà più facile eseguire le operazioni logistiche, mentre per i russi sarà molto più difficile di farlo. E da questo semplice ragionamento si può dedurre che il compito principale di questa fase di guerra per i russi non è conquistare più velocemente possibile i territori, ma demolire il sistema bellico ucraino e rendere alla NATO sempre più difficile l'assistenza all'Ucraina in prima linea. In luce di questo si può affermare senza dubbio che la ritirata tattica russa dalle zone precedentemente controllate era un'operazione di carattere strategico che attualmente dimostra di essere efficace. Lo stesso si può dire anche della componente politica di quella strategia, mantenendo la guerra ai confini con la Federazione Russa, Putin ha svegliato quella parte del popolo russo che considerava la guerra in Ucraina qualcosa che non li riguardava direttamente. Ora, grazie ai bombardamenti dell'esercito ucraino con le armi della NATO sul territorio russo, la maggioranza assoluta dei russi considera questa guerra una lotta esistenziale per la propria sopravvivenza e questo garantisce all'esercito russo le risorse di mobilitazione molto alte. Come vi ho detto anche prima, cari amici, in diversi video, questa guerra è molto importante per Putin, per il suo sistema, perché mentre gli americani hanno cercato di creare una classica proxy war sul territorio del terzo paese senza coinvolgere direttamente la Russia. Loro speravano di mettere in difficoltà il sistema russo, sistema bellico russo, sfruttando il fatto di pressioni sul governo russo dall'interno della Federazione Russa, dall'interno del popolo russo. Diciamo così ha funzionato durante la guerra dei sovietici contro l'Afghanistan. La gran parte dei cittadini russi non era contenta di questa guerra. Loro non volevano fare questa guerra, non capivano il senso di questa guerra, non capivano perché bisogna spendere tutti quei enormi soldi per mantenere i militari in quel settore. E alla fine, addirittura, la guerra in Afghanistan noi possiamo chiamare uno dei fattori determinanti anche nel crollo dell'Unione Sovietica. Non dico che l'Unione Sovietica è crollata solo perché c'è stata la guerra in Afghanistan, assolutamente non dovete interpretarmi in questo modo, però sicuramente la guerra in Afghanistan e i processi che la guerra in Afghanistan ha suscitato nella società, nella politica russa dell'epoca, nella politica sovietica, perdonatemi, ha contribuito al crollo del sistema sovietico. Loro speravano, l'Occidente sperava, la NATO sperava di fare lo stesso con la Russia anche adesso, però mantenendo questo livello di combattimenti, Putin, che a mio avviso è una persona estremamente intelligente, un stratega, un grande scacchista, un grande judoka, perché queste strategie li sa applicare solo una persona che ha allenato la propria mente nella strategia reale, strategia basata sul confronto con qualcun altro, confronto in varie forme, confronto in uno scontro di judo, confronto in uno scontro di scacchi, comunque serve allenamento per capire le mosse del tuo nemico, studiarlo e riuscire a strutturare il proprio comportamento per ovviamente vincere contro il tuo avversario. E Putin è in grado di farlo. Putin oggi, a mio avviso, uno di pochi politici sulla scala mondiale che è in grado di applicare questo tipo di ragionamento. E ciò che lui ha fatto con la Russia è straordinario, perché se voi osservate 2019-2020, gli anni nei quali la gran parte dei russi non voleva questa guerra, loro capivano la necessità di intervenire alla difesa dei russofoni in Ucraina, ma se voi chiedevate all'epoca ai russi se è giusto, non so, prendere sotto loro controllo l'Ucraina, vi dicevano assolutamente no. L'Ucraina deve essere libera, vivere il suo percorso, al massimo dobbiamo intervenire con anche le comunità, con la comunità internazionale, con l'ONU per riportare l'ordine, ovviamente rispettare i diritti dei russi, ma la gran parte dei cittadini russi non voleva questa guerra. Adesso, dopo i bombardamenti con le armi occidentali sul territorio russo, la maggioranza dei russi, e ultima statistica di Levada, agenzia Levada, che tra l'altro non è un'agenzia governativa russa, è un'agenzia considerata dal governo russo agente straniero, in Russia è una cosa abbastanza brutta, vuol dire che si tratta di un'agenzia che non lavora negli interessi del governo russo e addirittura lavora contro il governo russo. Comunque questa agenzia Levada condivide le statistiche spesso veritiere. Io personalmente mi appoggio spesso nelle mie ricerche sulle statistiche che condivide questa agenzia. Loro hanno detto che a partire dal 2023, da quando sono iniziate vere e proprie azioni terroristiche da parte delle forze occidentali contro il territorio della Federazione Russa, la stragrande maggioranza dei russi ormai appoggia Putin, appoggia questa guerra, vuole controllo di tutto il territorio dell'Ucraina, perché loro capiscono che finché in Ucraina c'è questo tipo di regime, questo tipo di Stato, e finché in Ucraina ci sono gli occidentali, loro, i russi, saranno sempre sotto attacco. Quindi unico modo per proteggere i russi dal terrorismo occidentale, liberare completamente tutta l'Ucraina, distruggere la macchina bellica della NATO. Questa si chiama la guerra esistenziale. E Putin ha reso possibile la cosa più difficile che lui aveva tra i suoi compiti, ovvero convincere la maggioranza della popolazione russa che questa guerra è una guerra giusta da fare contro l'Occidente. E lui lo ha fatto con l'aiuto degli occidentali. Quindi, se qualcuno si domanda perché Putin va piano, perché non prende tanto territorio, la risposta è questa: si tratta di una strategia a lungo termine. Amici, con questo io vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre alla fine dei miei video io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram per approfondire la conoscenza di ciò che accade nel mondo, di geopolitica, di ciò che accade in Ucraina in prima linea, anche nelle retrovie. Io condivido molte informazioni, la stragrande maggioranza dei quali non viene raccontata, diffusa nell'Occidente. Perché, come sappiamo, noi in Occidente ci troviamo sotto una brutale propaganda dei media, dei giornalisti occidentali, ma anche sotto il controllo dell'oligarchia che in gran parte controlla i mezzi di informazione. Per cui io vi invito di approfondire la vostra conoscenza, di allargare la vostra visione del mondo attraverso le pubblicazioni che io condivido sul mio canale privato Telegram. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo troverete in tutte le librerie d'Italia. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento che ormai ci riguarda tutti quanti, io vi invito di approfondire la lettura e poi, se volete, fatemi sapere cosa ne pensate nei vostri commenti. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su questa piattaforma YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.